la radio che ispira la tua fede. Radio Fede Italia.
Radio Fede Italia.
Radio Fede Italia.
La radio che ispira la tua fede.
I'm ready for a miracle. Ooh, I'm ready for a miracle. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? I'm ready for a miracle.
E buonasera cari radioascoltatori di Radio Fede Italia in questa bellissima diretta di questa sera, di questa edizione del, vediamo un po', edizione del 23, venerdì 23 novembre 2018, mentre sono le ore 22:04 minuti primi con 4 minuti di ritardo e chissà se mi perdonate.
Dell'amore che ho per te, yeah. Un momento in tua...
E voglio salutare a tutti e voglio ricordarvi che potete scriverci a info@radiofedeitalia.it in questa riunione di preghiera, in questa riunione che facciamo ogni venerdì sempre alle ore 22. E vi ricordo, per quanti ancora non sanno questo, che noi ogni prima venerdì del mese facciamo la cena del Signore qui con pane e vino, per cui preparatevi a questo evento, scrivetelo nei vostri calendari, nei vostri telefonini, app dovunque potete segnare, agende, non lo so, nelle mani, queste cose, questi appuntamenti sacri.
Com'è dolce stare in tua presenza. Tutto questo canto è soltanto per dirti che ti amo. Tu mi hai ribaltato il cuore e chi segue le tue vie so che vivrà, che vivrà.
Alleluia, grazie Gesù. Allora, fratelli, vogliamo subito iniziare con la bella preghiera assieme. Mettiamoci in comunione con Gesù. Alleluia. Apriamo il nostro cuore per qualche istante. Diamo il nostro cuore al Signore in quest'ora di preghiera.
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Tu mi hai ribaltato il cuore. Chi segue le tue vie so che vivrà.
Signore, noi ti ringraziamo questa sera perché siamo alla tua presenza e alla tua presenza vogliamo rimanere e vogliamo invocare il tuo spirito questa sera, Signore, affinché ci aiuti, Signore, in ogni cosa, perché in ogni cosa abbiamo bisogno del tuo aiuto, della tua grazia, abbiamo bisogno della tua forza. E prego in questo istante, Signore, la potenza del tuo spirito, Signore, che inondi il mio cuore, inondi il cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle, Signore, laddove sono, attraverso, Signore, in mezzo ai loro problemi, in mezzo alle loro avversità, in mezzo alle loro gioie. Grazie, Signore, perché noi non siamo soli, abbiamo il tuo spirito, abbiamo la tua presenza, abbiamo il tuo aiuto, abbiamo la tua grazia. Ci sono i tuoi angeli attorno a noi, Signore, non vogliamo temere. Non vogliamo scoraggiarci, non vogliamo demotivarci. Spirito Santo, grazie che tu sei in mezzo a noi, Signore, anche in questa riunione di preghiera online questa sera. Grazie perché come tu non ci lasci, tu non ci abbandoni, tu ci soccorri sempre. La tua mano è sempre protesa verso di noi, Signore. Aiutaci, Signore, liberaci, a volte anche non solo dal diavolo, ma da noi stessi, dalla nostra carnalità, dal nostro essere a volte, Signore, come l'onda del mare sbattuta a destra e a manca. Lavaci con il tuo sangue, purificaci, Signore, col tuo sangue, riempici col tuo spirito, riempici delle tue energie. Fa che la tua presenza, Signore, sia tangibile in noi, con noi, per noi stasera. Noi, Signore, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo spirito, abbiamo bisogno della tua unzione, abbiamo bisogno, Signore, delle tue attenzioni, Signore. Abbiamo bisogno assolutamente, Signore, che la tua mano, Signore, ci tocchi, ci accarezzi, ci consoli, ci dica: non temere, figlio mio, non temere, figlia mia. Abbiamo bisogno di sentirci dire queste cose, Signore. Non siamo mai cresciuti abbastanza per non avere bisogno di
te. Vale più di mille altrove.
Mai, Signore, mai. Non posso stare neanche un minuto senza di te. Non sono sicuro nelle mie mani.
Voglio urlare a tutto il mondo.
Sono sicuro solo nelle tue mani, Signore. Grazie, Gesù.
Momento in tua presenza vale più di mille altrove.
Aiutaci, Signore, stasera.
Quando mi hai trovato, tu mi hai dato.
Ispiraci stasera.
E voglio urlare a tutto il mondo.
Guariscici stasera.
L'amore che ho per te.
Nel nome di Gesù Cristo. Nella potenza di Gesù Cristo.
E chi segue le tue?
Nello spirito di Gesù Cristo.
Che vivrò.
Possiedimi, Signore.
Cerco di fermare il tempo.
Possiedici, Signore.
Un momento. Come dolce stare in tua presenza.
Gloria a te, Gesù.
Tutto questo canto è soltanto per dirti che ti amo.
Ti amiamo, Gesù. Ti amiamo.
Tu mi hai ribaltato il cuore. E chi segue
ti benediciamo, Signore.
Che vivrà. Che vivrà.
Grazie, Signore, che noi non siamo soli. Signore, in ogni difficoltà, in ogni peso, in ogni avversità, il tuo spirito, Signore, non ci lascia mai, non ci abbandona mai, è sempre con noi. Grazie, Signore, perché noi non daremo retta, Signore, al nemico che vuole insinuarsi nei nostri pensieri, nelle nostre menti, nei nostri cuori. Noi non gli diamo spazio, Signore, come dice la tua parola in Efesini 4, al verso 27, e non fate spazio al diavolo. Vogliamo fare spazio a te, Spirito Santo. Spazio al tuo spirito. Spazio alla tua parola. Spazio ai tuoi pensieri. Spazio alla tua influenza. Spazio alla tua fragranza. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. A te sia ogni lode. A te sia ogni gloria, a te sia ogni ringraziamento, a te sia l'adorazione. Alleluia, grazie Gesù. Amen, amen, grazie Signore per questa bella preghiera introduttiva, grazie perché il tuo spirito ci incoraggia, il tuo spirito ci vivifica, ci motiva ad andare avanti, ci motiva a continuare, ci continua a stimolare a non arrenderci mai, Signore, perché con te, Signore, noi siamo quello che tu hai detto che noi siamo più che vincitori. Gloria a Dio. Alleluia. Allora, stasera purtroppo sono solo qui in redazione. Mia moglie stava poco bene questa sera, per cui ho detto va bene per stasera, resta lì, ci penso io, continuo io a fare il programma. Chiaramente quando sono con mia moglie mi sento più completo, perché è così, Dio ci ha chiamati assieme e la Bibbia dice che due sono meglio di uno, ma se uno cade l'altro rialza. Quindi a volte, poi le risate che facciamo a volte qui in redazione, però sapete, per ogni cosa c'è un tempo, dobbiamo sapere anche che ci sono anche purtroppo questi tempi. Preghiamo poi anche nell'adorazione, quando pregheremo di nuovo, preghiamo anche per mia moglie, per un ristabilimento fisico. E qui ho un messaggio stasera, perché dobbiamo pregare prima che spieghiamo le scritture. Dobbiamo pregare perché c'è anche un messaggio della sorella Daniela, che è membro della nostra chiesetta online, ascoltatrice e sostenitrice, perché la sorella Daniela spesso sostiene la nostra missione anche mandando delle offerte. Grazie Daniela, ti voglio riconoscere pubblicamente, perché la Bibbia dice l'onore a chi l'onore. Per cui voglio mandare in onda un messaggio che ci è arrivato poco fa, qualche minuto fa, qui in redazione, proprio dalla sorella Daniela dal nord Italia, che ci manda un messaggio. Più che un messaggio, è una richiesta di preghiera che, dopo che ascoltiamo la sorella Daniela, vogliamo poi subito intercedere per qualche istante per questo bisogno, nel nome di Gesù.
Buonasera Pastor Mario, niente, come mi dicevi di farti ricordare di pregare per Alessandro, che è caduto in questa droga della cocaina, che il Signore lo tocchi profondamente attraverso anche sua moglie, e niente, che vediamo l'opera del Signore attraverso questo Alessandro. Gloria a Dio. Buonasera, Dio ci benedica, pace, alleluia.
Amen, gloria a Dio, gloria a Dio. Allora vogliamo subito pregare assolutamente per questa richiesta di preghiera che ci è pervenuta qui in redazione. Vogliamo subito, nel nome di Gesù Cristo, noi vogliamo prendere autorità sopra questo spirito maledetto che controlla questo uomo, questo spirito che lo istiga, che lo influenza, che lo tenta verso la droga, che questo demone che influenza questa persona possa essere maledetto questa sera, mentre noi proclamiamo il nome di Gesù Cristo su questo uomo. Nel nome di Gesù Cristo, Satana, noi veniamo contro di te, ti malediciamo, ti sgridiamo, esci fuori da questo uomo nel nome di Gesù Cristo, e che la potenza di Dio si manifesti in questo minuto su questo uomo, per l'intercessione di Daniela, per l'intercessione di sua moglie, per l'intercessione nostra, per l'intercessione di tutti i nostri fratelli che preghiamo assieme ogni venerdì sera. Padre, che possiamo vedere la gloria di Dio su quest'uomo. Signore, suscita in lui il desiderio di servirti fedelmente. Signore, tu non mandi via nessuno di quelli che, Signore, vengono a te e che, anche se sono caduti, Signore, possono ritornare a te. Tu non rinneghi a nessuno, tu non rinfacci niente a nessuno. Preghiamo per quest'uomo, innanzitutto che si possa pentire, che possa capire veramente il bisogno che ha di te. Signore, noi lo dichiariamo libero. Lo dichiariamo libero, sano, sano nella mente, sano nell'anima, sano nello spirito, nel nome di Gesù Cristo. E noi frustiamo ogni demone che è stato mandato nella sua vita per distruggere lui e la sua famiglia e la sua casa. Maledetto diavolo, lascia la tua presa, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente. Amen, amen e amen. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Alleluia. Sorella Daniela cerca di parlare a questo uomo, e dargli una scrittura. Gli dice: senti, ho una profezia per te. Chiamiamolo anche così, perché quando noi citiamo le scritture stiamo anche profetizzando. Dagli una scrittura se vuoi da parte mia, da parte tua, da parte dello Spirito Santo, da parte di Gesù. Efesini capitolo 4 al verso numero 27, che dice testuali parole: e non date luogo al diavolo, cioè non fate spazio al diavolo. Diglielo tu, stai dando spazio al diavolo. Il diavolo non ha nessuna autorità di farti vivere nella droga, non ha nessuna autorità nel nome di Gesù Cristo. Quindi digli: io prego per te affinché non ci sia più posto per Satana nel tuo cuore. Così ti devi dire, affinché non ci sia più posto per Satana nel tuo cuore. Non fagli spazio, prega per lui e digli: nel nome di Gesù Cristo dichiaro che nel tuo cuore, caro ragazzo, non ci sia più spazio per Satana, ma ci sia spazio per lo Spirito di Dio, per il sangue di Gesù, per i doni di Gesù, per la potenza di Gesù, per la gloria di Gesù Cristo. Alleluia, gloria, gloria, gloria a Dio. E poi dagli un grande abbraccio da parte mia. Dici: Mario Gozzi, pastore Mario Gozzi, come vuoi chiamarmi, chiami. Ti manda un grande abbraccio e ti manda Efesini 4:27. Alleluia, grazie Gesù. Allora, ho promesso stasera che dobbiamo fare un insegnamento stasera, sapete, non so se se seguite la televisione ogni tanto, non è che la seguo continuamente, però spesso con mia moglie vediamo le notizie del giornale e quant'altro, perché vogliamo vedere cosa succede nel mondo, vogliamo vedere assolutamente cosa succede in un modo tale che possiamo anche conoscere, vedere gli adempimenti delle profezie biblici, quindi l'adempimento delle profezie. Quindi stasera voglio parlare di... Tutti stanno criticando il Papa, no? Stanno criticando il Papa perché nel Padre Nostro ha cambiato qualche cosina. E molti dicono: ah, il Papa ha cambiato la parola di Dio, il Papa è un falso profeta. Cioè, falso profeta, io non voglio dire altre cose. So che il Papa spesso non è in linea con la Bibbia, spesso, molto spesso, a volte per niente, a volte sì, a volte no, insomma, penso che fa del suo meglio, non lo so, ma penso che, però questo Papa, penso che ama la Bibbia, ama il Vangelo, quindi sappiate che ogni Papa non è che può cambiare le cose così, di soppiatto li può cambiare, lì c'è un sistema, c'è un impero, per cui io penso che lui ha cambiato questo perché voleva dare una risposta al Vaticano dopo tutti gli scandali che ci sono stati, nel dire che non è il Dio che ci espone, che ci influenza ad essere tentati. E infatti lui spiega della cosa, quindi non è vero che il Papa ha cambiato la parola di Dio. Molti lo stanno accusando, specialmente nel mondo evangelico: lui sta cambiando la parola di Dio. Ma quale sta cambiando la parola di Dio? Non sta cambiando, sta semplicemente cercando di correggere una traduzione. Che correggere una traduzione non significa correggere la parola di Dio. Noi sappiamo che abbiamo le scritture, sono state scritte in ebraico, qualche cosa in aramaico per l'Antico Testamento, per il Nuovo Testamento è scritto in greco, per cui ci sono delle traduzioni. Infatti io quando faccio uno studio biblico non mi fermo solo con una traduzione, vado a vedere altre traduzioni. Perché? Perché i traduttori, nel tradurre certe parole, a volte si perde anche il senso. Ecco perché è importante a volte leggere il contesto, molto importante trovare altre scritture per confermare una cosa. Quindi lui ha semplicemente corretto una traduzione che sinceramente non è che sta sbagliando, non sta sbagliando. Perché? Perché è vero che Dio prova, ma non è vero che Dio tenta, perché la tentazione, prendete appunti cari perché è importante, la tentazione fa uscire il peggio di noi stessi, e questo è l'ufficio di Satana, questo è il compito di Satana, questo è il ministero di Satana e non del nostro buon Dio. Mentre Dio ci può provare, che con che cosa ci prova? Il Signore ci prova con la parola di Dio, e ci prova dandoci consigli, ci prova a volte a volte è possibile anche avere dei ritardi nella preghiera, a volte non abbiamo subito quello che chiediamo, insomma ci sono delle prove, ma la prova serve per fare uscire il meglio di noi stessi, mentre la tentazione serve a far uscire il peggio di noi stessi. Quindi se io inizio a pregare, Signore, e non ci indurre in tentazione, beh, allora uno pensa, dice sì, però allora significa che Dio tenta. No, Dio non tenta. Dio non tenta perché la Bibbia ci dice che Dio non tenta nessuno. È molto importante questo, basta leggere la Bibbia che ci fa capire, Giacomo scrive proprio che Dio non tenta a nessuno. Ecco, poi magari prenderemo queste scritture, io qui ho preparato una serie di scritture che non so se riesco mai a finire questi insegnamenti, è probabile che poi l'approfondirò anche nelle nostre scuole bibliche, può essere, se lo sento nel mio cuore, di farlo anche a serio, una parte oggi, una parte, vediamo come il Signore ci guida. Comunque sia, non è un argomento che posso esaurire tutta una volta. Infatti Giacomo, per esempio, 1:13 dice che Dio non tenta nessuno, no? E mi piacciono, ho visto altre versioni pure. Però andiamo per ordine. Matteo capitolo 6 verso 13, dove si parla delle traduzioni, dice, alcuni hanno tradotto, attenzione, non è che hanno sbagliato a tradurre, attenzione, perché se noi vogliamo, come dire, se noi vogliamo andare a tradurre proprio dal greco, non è che è sbagliato la parola tentazione, no. Il discorso del Padre nostro, non ci indurre in tentazione, non è un discorso filologico, grammaticale, ma è teologico. Cioè, il Papa o altri traduttori non è che stanno dicendo non è vero che nel greco c'è scritto tentazione, però teologicamente, trovando altre scritture, noi troviamo che non è vero che Dio tenta, quindi quella traduzione deve essere corretta, perché per capire una cosa, se parlo di Dio, dobbiamo vedere tutta l'intera scrittura. La Bibbia dice, nel Salmo 119 per esempio, 160, dice la somma della tua parola è verità. Cioè non puoi fare un insegnamento con una scrittura, devi avere più scritture. Questo per esempio è il metodo di Gesù. Gesù quando insegnava non prendeva una scrittura, lui quando insegnava prendeva diverse scritture. Io voglio imparare e ho imparato dal metodo di Gesù, se non ho tante scritture, diverse scritture, io non voglio fare alcun insegnamento. Aspetta che cerco questa scrittura, guardate si trova in Luca, per esempio, Luca 24:27. Qui troviamo che il metodo di Gesù, quando doveva stabilire un insegnamento, è che prendeva tante scritture. Per esempio, lui in Luca 24:27 stava parlando ai due di Emmaus. Vi ricordate i due di Emmaus? E lui voleva dimostrare che lui era il Cristo. Quindi dice la Bibbia, guardate il verso 27, dice cominciando da Mosè. Quindi Gesù, per dimostrare che lui era il Cristo a questi due discepoli, cominciò a ricordare le scritture, cominciando da Mosè. Quindi i cinque libri di Mosè, il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Iniziando da Mosè e da tutti i profeti, 17 profeti, profeti minori e profeti maggiori, spiegò in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Ecco qual era il metodo di Gesù. Cominciando da Mosè, da tutti i profeti, spiegò in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando Gesù insegnava qualcosa, e questo io ho imparato da lui, a dimostrare, a prendere, a dare diverse scritture, tante scritture, molte scritture, abbondanza di scritture. Perché? Perché Salmo 119:160 dice che la somma della tua parola è verità. Quindi sommando tante scritture è verità. Quindi se io devo andare in un modo, l'ho detto poco fa, se io devo spiegare in un modo filologico, grammaticale, è giusto dal greco non ci indurre in tentazione, ma io se lo devo spiegare in un modo teologico, non è vero che Gesù fa entrare in tentazione, perché se voi andate con me nel libro di Giacomo, guardate, andiamo subito E infatti la sorella Elisabetta mi ha mandato la scrittura. Mi ha mandato la scrittura. Allora, dov'è questo Giacomo? Un attimino, Giacomo 1, guardate cosa dice. Allora, dov'è questa scrittura? Giacomo, dove ti trovi Giacomo? Ecco qua, Matteo, ok, così, perfetto, tranquillo, perfetto. Giacomo, capitolo 1, al versetto numero 13, guarda cosa dice. Allora, quindi, interpretiamo Matteo 6, 13, non cinturone d'azione. Secondo Giacomo 1, verso 13, dice: nessuno quanto è tentato dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, quando è consumato, genera la morte. Quindi vediamo qui che è sempre a contraddire un po' quello che dice Matteo capitolo 6, 13, che dice non ci indurre in tentazione, e qui dice invece che dice che Dio non tenta nessuno. Quindi, come impostare questo discorso? Semplice, non è così complicato, basta che ascoltate un pochettino e poi capite. La parola, i traduttori hanno tradotto la parola tentazione con una parola greca che è peirasmos. Questa parola peirasmos significa in italiano un esperimento, un tentativo, una prova, una verifica, la prova della fedeltà, integrità, virtù, costanza di una persona. Una seduzione a peccare, tentazione, avversità, afflizione, tribolazione. La parola peirasmos significa tutte queste cose, significa tentazione, significa anche prova. Allora, i traduttori si sono trovati, confusi. Dice, e qui in questa situazione, quando per esempio c'era un passo che dove Dio voleva provare qualche credente, hanno usato la stessa parola, peirasmos, che significa tentazione. Quando hanno voluto mettere la parola tentazione, hanno messo sempre peirasmos. Peirasmos significa sia prova che tentazione. Però noi comprendiamo se è prova o se è tentazione dal contesto. Quindi dal contesto io capisco se è una prova mandata da Dio che serve a far uscire il meglio da te, o se è una tentazione che viene dal diavolo per far uscire il peggio di te. Ecco perché il traduttore si è trovato un pochettino in confusione, ha visto la parola peirasmos, e peirasmos significa l'uno che l'altro. Cioè, noi dobbiamo capire dal contesto che Dio nel Padre nostro non dice e non ci indurre in tentazione, ma giustamente si può dire: Signore, aiutami a non entrare in tentazione, Signore proteggimi quando il diavolo cerca di tentarmi. Quindi non era una spiegazione, un insegnamento di Gesù che il Padre ti premette nella tentazione. Ma Dio è sereno, Dio non è fuorviato di mente, che ti mette nella tentazione e poi ti tira dalla tentazione, perché la Bibbia ci insegna che Dio ci fa uscire fuori dalla tentazione. Quindi non è possibile che prima ti ci mette e poi ti ci leva. Dio Dio non è stato mai in un reparto psichiatrico. Dio ragiona bene. Qualcuno dice: sì, però la Bibbia dice che c'è scritto, veramente la Bibbia ci insegna che Gesù fu portato nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dice che lo Spirito Santo guidò Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. Visto? Calma ragazzi. Perché giorni fa, qualche mese fa, anche io pensavo che il Papa si stava sbagliando. Poi ci ho studiato bene e ho visto che, insomma, la Bibbia dice la verità. E in questo caso il Papa non ha sbagliato. Quindi è vero che lo Spirito Santo ha mandato Gesù nel deserto per essere tentato, ma per quale motivo? Perché Gesù se lo poteva permettere, perché Gesù ha sfidato Satana. Siccome Gesù, dice la Bibbia, è il secondo Adamo, Dio ha sfidato Satana nel dire: ok, con il primo Adamo, tu ce l'hai fatta, lo hai sconfitto. Ma ora ti presento il secondo Adamo, che è Gesù Cristo. Con lui tu non potrai vincere. E tutti coloro che poi si identificheranno con il secondo Adamo, che è uno spirito che dà la vita, allora noi possiamo vincere. Tant'è vero che il diavolo con Gesù nella tentazione non ha vinto. Ecco, ma non tutti, non troviamo nella Bibbia che Dio ha tentato a qualcuno. E se qualcuno mi dice che Giobbe, Dio si è messo d'accordo con Giobbe, beh, allora non conosci proprio la storia di Giobbe. Dovresti iscriverti alla nostra scuola biblica solo magari per studiare la vita di Giobbe. E qui gli studenti che sicuramente sono in ascolto sanno quanto è importante scoprire la vera storia di Giobbe. Io l'ho insegnata a dei fratelli e dico: ma non ho mai sentito in questa maniera imparare la storia di Giobbe, perché Giobbe con Dio non si sono messi d'accordo. Bisogna studiare bene le scritture. Ecco perché se tu vedi la scrittura in un modo filologico e grammaticale, a volte sembra che ci sono degli errori, ma non ci sono degli orrori. Quindi se lo vedi in un modo filologico grammaticale, può essere che possono sembrare che ci siano contraddizioni, quando non è vero così, perché dobbiamo vedere la Bibbia in un modo teologico, cioè nello studio di Dio. Dobbiamo capire: ma Dio è un Dio che tenta o un Dio che ci libera dalla tentazione? Ah, non è possibile che Gesù ci ha insegnato a pregare e non ci indurre in tentazione. No, è giusto che questa traduzione bisogna che sia corretta. Vi darò, non so se ce la faccio oggi, ma vi darò una serie di traduzioni che io ho studiato in inglese, dove non c'è la parola tentazione, ma ci sono altri tipi di parole che sono molto belle, molto rilassanti, molto 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 spirituali. Gloria a Dio, grazie Gesù. Allora, per esempio prendiamo qualche scrittura, così iniziamo. Capite qual è il discorso? Il discorso è che i traduttori, cioè la parola peirasmos significa sia prova sia tentazione, quindi a volte sono confusi, quindi non sapevano quale parola mettere, hanno messo tentazione dove bisognava mettere prova e hanno messo prova dove bisognava mettere tentazione, perché proprio la parola peirasmos significa sia prova sia tentazione. Quindi noi dovremmo capire in base al contesto di che cosa si sta parlando. È una prova che sta mandando Dio, perché la prova, ripeto, serve per far uscire il meglio di noi, o è una tentazione del diavolo? Ripeto, tentazione significa che il diavolo vuole far uscire il peggio di noi stessi. Oh, gloria a Dio. Guardate, se noi andiamo un attimo in Matteo 26, venite con me cari, purtroppo arrivano un sacco di messaggi, non posso rispondere a tutti, non posso leggerli tutti, perché sennò però non ce la faccio. Allora, Matteo 26, quindi perdonatemi se non rispondo a tutti i messaggi che stanno arrivando, perché ripeto, stasera sono solo in redazione, non c'è mia moglie, quindi a volte lei li legge e poi me li passa a me, però ora non posso leggerli tutti. Allora, Matteo capitolo 26 al versetto numero 41, aspettate un attimo, perché in diretta devo fare una cosa con i nostri ragazzi, perché qui mi scrivono continuamente i ragazzi su WhatsApp, perché domani si stanno organizzando, che abbiamo la colletta alimentare del Banco Alimentare della nostra comunità, quindi devo mandare un messaggio. Aspettate un attimo, lo faccio in diretta. Cari fratelli, in diretta vi sto dicendo che non posso rispondere al gruppo della colletta alimentare, perché sono in diretta su www.radiofedeitalia.it e sto spiegando le scritture, quindi lo leggo dopo, ok? Ok, Dio vi benedica. Se volete, accendete la radio e vi godete questo insegnamento e non ci indurre in tentazione. Va bene, Dio vi benedica. Allora, grazie Gesù, quindi facciamo tutto dal vivo. Allora, ha detto di prendere attenzione Matteo 26 al versetto numero 41. Guardate cosa c'è scritto. Dice: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, poiché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Attenzione, cosa disse Gesù? Vegliate e pregate per fare cosa? Per non cadere in tentazione. Ma allora, Non è il Padre che ci manda in tentazione? Gesù dice no, pregate a Dio e vegliate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto ma la carne è debole, è la carne che entra in tentazione, ma non è il buon Dio che ti manda in tentazione. Qui stiamo vedendo che Gesù ci sta insegnando a pregare per non cadere in tentazione, non ci sta insegnando a pregare Padre per favore non mandarci in tentazione, no, qui sta spiegando Gesù pregate per non cadere in tentazione, per chiamarla protezione di Dio. Quindi Dio non ci guadagna nulla, Dio non è anormale che ti manda nella tentazione per poi toglierti. Ecco perché una sola scrittura, Matteo 6,13, non ci indurre in tentazione, non basta per fare un discorso, per fare un insegnamento. Come Gesù bisogna vedere in tutte le scritture la teologia, non solo la filologia, non solo la grammatica, ma dobbiamo vedere tutto il contesto di Salmo 119 verso 160, la somma della tua parola e verità. E qui io vedo un Gesù che sembra essere diverso da Matteo 6,13, che poi non è diverso, è sempre lo stesso Gesù. Sono le traduzioni che a volte hanno bisogno di correzioni. Ecco perché io consiglio sempre, specialmente ai miei studenti, per favore usate più Bibbie, perché più Bibbie e diverse traduzioni tu arrivi alla conclusione, perché poverini i traduttori hanno fatto un buon lavoro, però una parola ebraica può avere 7-8 significati nella nostra lingua occidentale, cioè una parola orientale può avere 6-7 significati nella nostra lingua occidentale, quindi sono trovati in difficoltà a mettere la parola giusta. Quindi peirasmos sia significa prova, significa anche tentazione, ma noi dovremmo capire che il contesto non sta parlando di tentazione. Nel Padre nostro, ti immagini, io inizio a pregare al Padre, un figlio che va al Padre, che inizia a pregare, Padre nostro che se ne c'è, eccetera, eccetera, e poi arriva a dire, Padre, non mi mandare in tentazione. Cioè, ma guarda che, ma tu mi stai tentando pensando che io ti mandi in tentazione. Quindi Matteo 26, verso 41, dice, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Cioè, siete voi che cadete in tentazione. Già come diceva poco fa, Dio non tenta nessuno, è la vostra carne, è la vostra concupiscenza, sono i vostri desideri che vi fanno cadere nella tentazione, sono i vostri desideri. Quindi attenzione, mettiamoci in guardia contro il nostro desiderio, perché il nostro desiderio viene a volte dalla carne. Non ci sono desideri buoni, attenzione, perché a volte noi senza desideri ci sgonfiamo. Il desiderio è quello che ci mantiene in vita, perché desideriamo mangiare, desideriamo fare tante cose. Il desiderio ci alimenta nelle sfere della nostra vita. Il desiderio, attenzione che quando diventa poi passione può diventare la nostra prigione. Attenzione che il desiderio può farti camminare e può farti anche precipitare. Cioè, il desiderio non è che è sbagliato, ma quando dobbiamo santificare anche i nostri desideri. Quindi attenzione, perché i nostri desideri possono farci diventare devastanti, passioni devastanti. I nostri desideri, quando sono esagerati, possono diventare catene, possono diventare prigionie. Quindi ecco perché, Padre, ti prego, aiutami a non entrare in tentazione. Questa sì che è una buona versione, piuttosto che Matteo 6,13 per Erasmus con Signore, non indurci nella tentazione. Ma Dio non ti induce in tentazione. Dio ha mandato nella tentazione a Gesù per vincere la tentazione, affinché noi, in Cristo Gesù, in Lui, possiamo essere più che vincitori, perché Gesù ha vinto, noi vinciamo. Perché Gesù è considerato il secondo Adamo, dice la Bibbia. Dov'è questo? Vediamo. Spirito. Vediamo dove si trova. Sto cercando. Un po' di pazienza. Perché sono scritture che ho davanti, scritture che mi vengono e le cito così. Ok, 1 Corinzi 15:45 dice, così sta anche scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. Perché Dio ha mandato Gesù nel deserto per essere tentato? Perché lui era il secondo Adamo, il primo uomo, il primo suo uomo Adamo aveva fallito, il secondo Adamo, il padre era sicuro, lo manda per essere tentato. E Gesù fu tentato affinché tu non si tentato. Gesù ha vinto affinché tu vinci. Gesù ha avuto dolori affinché tu potessi essere guarito dai dolori. Gesù è diventato il peccato del mondo affinché tu potessi diventare la santità e la giustizia di Dio. Gesù ha preso il nostro posto in ogni cosa. Quindi Gesù è stato tentato per noi affinché noi nella tentazione ne possiamo uscire fuori. Tanto è vero che Gesù ci ha dato una bella chicca in Matteo 26:41: pregate, pregate, vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Quindi la tentazione non viene da Dio. Marco 1, andiamo un attimo in Marco, vediamo cosa ci insegna Marco 14, versetto numero 38. Guardate, più o meno dice la stessa cosa, penso. 38 dice: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Certo, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Dice la stessa cosa. La stessa cosa dice Luca 22:40. Prendete appunti, ragazzi. Luca 22:40 dice la stessa cosa. Luca 22:46 dice la stessa cosa. Gesù per ben 1, 2, 3, 4 volte ci sta dicendo come non entrare in tentazione. E ti immagini che Gesù si mette contro la volontà del Padre? Cioè il Padre che ti vuole mettere in tentazione? È Gesù che ti dà un insegnamento come non entrare in tentazione. Allora tu pensi che si sta Gesù mettendo contro il Padre, oppure i traduttori hanno sbagliato con la parola peirasmos a dire tentazione, quando invece potevano dire aiutaci Signore a non entrare nella tentazione, Signore aiutaci e proteggici quando il diavolo va per tentarmi. Insomma, poi vi darò delle altre traduzioni se avete la possibilità di ascoltare questo insegnamento. Se Dio me lo conferma, continuo con la prossima volta. Però qualche altra cosa ve la voglio dire. Guardate cosa dice Luca 4 verso 13. Luca 4 verso 13. Grazie Gesù. Grazie Spirito Santo. Se state ricevendo questo insegnamento, scriveteci per favore o mandate qualche audio al 333-5280-480. Vi prometto che lo farò ascoltare in diretta. Quindi ripeto, o mi scrivete a info@radiofedeitalia.it oppure mi mandate un messaggio vocale, lo farò ascoltare anche facendo delle domande. Guardate che vi prometto che lo farò dire se capisco che chiaramente può essere di utilità comune. Allora, andiamo in Luca. Grazie Gesù. 4 verso 13, guardate cosa dice qui. Luca 4, 13 dice: e quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un certo tempo. L'autore, attenzione, è il diavolo che tenta. È il ministero di Satana, il tentare. È l'ufficio di Satana tentare, non del nostro buon Dio, non del nostro Padre Celeste. Gesù ci ha insegnato come non entrare in tentazione. Dice: vegliate, state attenti come vi muovete e pregate per non entrare in tentazione. Quindi se non era possibile, se era volontà del Padre entrare in tentazione, Gesù tu pensi che si metteva a pregare contro la volontà del Padre? Assolutamente. Guardate, andiamo un attimo per favore, Primo Corinzi, vi do diverse scritture, ragazzi, scrivete Primo Corinzi 10. Primo Corinzi 10 verso 13, la Bibbia: tutti mangiano il medesimo cibo spirituale. Forse ho sbagliato scrittura, vediamo un po'. Primo Corinzi 10 verso 3, mi sembra che non c'entra niente. E infatti, sì, penso che ho sbagliato, vediamo, lo controllo un attimo. Sapete, io do sempre scritture. Allora, vediamo un po' che succede qui, perché questa scrittura, spesso parlo anche con gli studenti e mando scritture in continuazione, quindi a volte magari scrivo una cosa per un'altra. Vediamo se era questo, Primo Corinzi, era il 10:13. Allora aspetta che correggo, ci metto il numero 1 davanti al 3. Primo Corinzi 10:13 dice: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana, or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Vedete qui? Nessuna tentazione vi ha colti. Ho visto che questa però tentazione è sempre peirasmos. Ora, Io penso che in questa qui, per Erasmus, non dovrebbe esserci scritto tentazione. Infatti, in alcune versioni ho visto che la parola è prova. Prova. Quindi si dovrebbe leggere nessuna prova, siccome per Erasmus sta per prova, sta per tentazione. Qui alcuni traduttori, alcuni bibli non mettono la parola tentazione come la mette la Nuova Diodati. Ma prova, nessuna prova vi ha finora accolti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate provati, qui invece la Nuova Diodati dice tentati, oltre le vostre forze, ma con la tentazione, per Erasmus prova, vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Notate che qui ci può essere, qui ci può stare che è una prova di Dio. Da Dio a volte ci prova, ripeto, me il Signore ha provato tante volte. Una delle cose che Dio mi ha provato molto è perché io ero molto impaziente. Volevo tutto e subito, a volte Dio ha dovuto farmi aspettare in certe cose, quindi questa era una prova, però ricordo che la prova fa uscire il bene da noi, la tentazione fa uscire il peggio da noi, Satana fa uscire il peggio da noi con la tentazione, Dio con la prova fa uscire il meglio di noi. Quando dico prova non dico malattie, non dico disgrazie, non dico morte, perché questo è l'ufficio di Satana, come ufficio di Satana a tentare, perché Giovanni 10:10 dice il diavolo viene per ammazzare, distruggere, disperdere, ma io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza. Una prova di Dio può essere un'attesa, una prova di Dio può essere una persona che ne mette accanto, che ha il carattere un po' schifoso e quindi la pazienza deve uscire fuori perché Dio fa uscire il meglio da noi, non lo so, persone con carattere un po' particolare accanto, fratelli, non lo so che cosa può essere, perché la prova, Dio può provarti in questo modo, può permettere una prova nella tua vita per far uscire il meglio da te stesso, non il peggio. Quella è l'opera della tentazione, quella è l'opera del diavolo. Quindi 1 Corinzi 10:13 qui dovremmo trovare scritto, in altre versioni lo trovate scritto con prova, non con tentazione. Però i traduttori usano sempre la stessa parola peirasmos, ok? Spero che mi avete capito. 1 Timoteo 6, guardate, se andate in 1 Timoteo 6, 1 Timoteo capitolo 6, versetto, dal verso 9 in poi, dice: ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. Poi dice: l'avidità del denaro, infatti, la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Quindi cosa sta dicendo qui? Che coloro che vogliono arricchirsi, attenzione, la ricchezza non è peccato, no, assolutamente, però quando tu... voglio spiegare anche questo, verso 10 voglio spiegare, molti citano erroneamente questa scrittura perché dicono: hai visto, i soldi sono la radice di tutti i mali. Non è vero, non è scritto così. La Bibbia dice l'avidità, verso 10, l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali, perché i soldi non sono un problema, il problema è l'avidità, l'attaccamento. Ma il denaro serve. Il denaro viene incontro ad ogni bisogno, dice il libro dell'Ecclesiaste. Il libro dell'Ecclesiaste dice che il denaro è un riparo. Quindi non è vero, non è, il problema non è i soldi. Il diavolo non è nei soldi, il diavolo è nell'avidità. Ok? Però rimaniamo nel contesto. Verso 9, ma coloro che vogliono arricchirsi, cioè coloro che sono avidi, cadono nella tentazione. Capite che non è il buon Dio a mandare la tentazione, cari. La vogliamo smettere di dire stupidaggini religiose, che Dio non è anormale, Dio è normale, Dio non tenta nessuno, siamo noi i nostri tentatori a volte scherzosamente dico, dico la nostra comunità, non è il diavolo che a volte possiede le persone, sono le persone che a volte posseggono il diavolo. Quindi capite, lo dico scherzosamente, però è la verità. Qui dice, verso 9, coloro che vogliono arricchirsi cadono in tentazione. Ho visto pure il greco, peirasmos, sempre lì siamo. Quindi la tentazione non la manda il buon Dio, cioè, a volte ce l'andiamo a cercare noi. E in questo caso non è manco il diavolo, coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione. Capite? Quindi, una volta ho sentito una barzelletta, no? In quanto il diavolo, dice che il diavolo una volta visitò diverse comunità e dice: mandiamo il diavolo con altri demoni. Si parlava, dice, mandiamo confusione a questa comunità. Allora il capo diavolo dice: no, non c'è bisogno. Cioè, come non c'è bisogno? Mandiamo confusione, non c'è bisogno, fanno tutto da soli. Cioè, capito? Non c'è bisogno manco di noi, fanno tutto da sole. Cioè, loro entrano in tentazione, loro si confondono, loro si bisticciano. Quindi a volte noi mettiamo sempre il diavolo in mezzo, quando invece siamo noi stessi che entriamo nella tentazione, come dice Primo Corinzi capitolo 6 verso 9. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella peirasmos, cadono nella tentazione, nel laccio, in molte passioni insensate, nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione, e distruggono anche l'avidità, distruggono anche la famiglia, distruggono, perché per l'avidità, per i soldi, nelle coppie sempre problemi di soldi, il marito che si nasconde alla moglie, la moglie al marito, prendono i soldi, si nascondono, e questa avidità, stanno entrando nella tentazione, stanno andando a letto con il diavolo, perché sono legati non dai soldi, dall'avidità, da quel desiderio sfrenato. Che schifo. Ok, va bene, andiamo avanti, ragazzi. Manco ho detto un quarto di quello che, mamma mia, c'è tanto da dire su questo, cari. 2 Pietro. Allora, seconda epistola di Pietro, capitolo 2, versetto numero 9, c'è un'altra scrittura. Dice: il Signore sa liberare, attenzione a questa scrittura, il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. E qui sta parlando, vi do un po' di contesto, sta parlando degli ultimi tempi, verso 5, non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi e condannò alla distruzione la città di Sodoma e di Gomorra, riducendoli in cenere, e le fece un esempio per coloro che in avvenire sarebbero vissuti impiamente. E scampò invece il giusto lotto presso la condotta immorale di quegli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, tormentava ogni giorno la sua anima giusta a motivo delle loro opere malvagie. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Il Signore sa liberare i pii dalla prova. Mi piace un'altra versione, la versione Luzzi, che dice: il Signore sa liberare i pii dalla tentazione. Dio non è un Dio che ti mette nella tentazione. Dio è un Dio che ti toglie dalla tentazione. Dio è un Dio che ti libera dalla tentazione, non ti mette nella tentazione. Siamo noi che entriamo in tentazione, andando dietro all'avidità, alla concupiscenza, facendo spazio al diavolo, Efesini 4:27. Siamo noi che entriamo nella tentazione. Il Signore sa liberare i pii dalla prova, per riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. È una prova terribile, sta per venire un giudizio terribile, sta per venire sull'umanità. Dio manderà, come ci insegna il libro dell'Apocalisse, le coppe dell'ira sulla terra, però prima rapirà la sua chiesa. Quindi prima ci sarà, il primo evento ci sarà la grande tribolazione, dopo la grande tribolazione ci sarà il rapimento della Chiesa. Appena il Signore rapisce la sua Chiesa, Poi in cielo iniziano le nozze dell'agnello, questo lo spiego agli studenti alla scuola biblica, iniziano le nozze dell'agnello, poi c'è il regno dei mille anni, poi c'è la guerra di Armageddon e Dio manderà i giudizi sulla terra. Però prima che Dio manda queste sette coppe dell'ira di Dio sulla terra, che cosa fa il Signore? Prende la sua sposa, la sua chiesa, perché il Signore sa liberare i piedi dalla prova. Quindi riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Vedete, Dio giudicherà questa umanità, cara. Ecco perché dobbiamo predicare e profetizzare alle persone che Gesù sta per ritornare. Gesù, perché dobbiamo insegnare alle persone che c'è una tribolazione che sta per venire sulla Chiesa, sui cristiani. Questa chiamiamola prova ci è permessa da Dio per vedere chi è la vera Chiesa e chi è la falsa Chiesa. Quindi dobbiamo insegnare alle persone che sta venendo il marchio dell'anticristo, dobbiamo insegnare che sta venendo persecuzione ai veri cristiani. Voi vedete in giro, non possiamo predicare più sull'omosessualità, non possiamo più predicare quello che dice la Bibbia, perché c'è una pretribolazione. Noi siamo veramente nella pretribolazione, l'Islam sta per entrare nella nostra nazione, quindi il diavolo sta cercando di islamizzare l'Occidente. Perché? Perché l'Islam sarà il popolo usato dall'anticristo. Vedete, lo tagliano teste, come ci insegna la Bibbia, che parla sulla decapitazione. Non voglio entrare in queste cose perché sono cose molto profonde, mi voglio rimanere in contesto. Però quello che voglio dire, fratelli, è che il Signore sa liberare i pii dalla prova. Infatti, prima che Dio distrusse Sodoma e Gomorra, liberò chi? Liberò a Lot. Prima che Dio distruggesse la terra, chi liberò? A Noè. Quindi prima che Dio mandi le sette coppe dell'ira di Dio sulla terra, Gesù Cristo rapirà la sua Chiesa. Quindi dice la Bibbia che Dio sa liberare i pii dalla prova, dalla tentazione. Gloria a Dio. Bene, non voglio darvi altre cose perché sinceramente il tempo mi verrebbe meno, già siamo passati abbastanza fuori dalla sfera di quello che dovevo dire. Ci sono altre cose sinceramente che vorrei dire. Io ci pregherò questa settimana, scrivetemi se siete curiosi da poter fare un'altra seconda parte su questo tema la prossima settimana. Vediamo come il Signore ci guida. Sicuramente la nostra scuola biblica la farò, perché è importante che i nostri studenti sappiano queste cose. Quindi se siete curiosi scrivetemi le vostre impressioni di quello che Dio vi ha fatto capire questo giorno, di quello che il Signore vi ha fatto capire mentre sto parlando. La cosa importante da capire è questa, cari, la cosa importante da capire è questa, che Dio non tenta nessuno. Quando noi entriamo nella tentazione, perché noi o il diavolo ci tenta perché ha trovato spazio, Efesini 4:27, o perché ci andiamo noi stessi a trovare il diavolo nella tentazione, facendo quello che Dio ci dice di non fare, entrando nel territorio del nemico. Quindi abbiamo scoperto stasera che Dio prova, ma non è che ti prova con malattie e infermità. Dio a volte prova con situazioni avverse, non lo so, ripeto, ti mette accanto a qualcuno che mette a dura prova il tuo carattere. Quindi Dio quando ti prova fa uscire il meglio da te stesso, il diavolo quando ti tenta fa uscire il peggio da te stesso. Quindi il Papa in questo, in altre cose lasciamo perdere, ma in questo non ha sbagliato, perché Padre nostro, non ci indurre in tentazione. Dio non è un Dio che tenta i suoi figli, assolutamente non lo fa e non l'ha fatto e non lo farà mai, perché è contro la sua natura. Bene, prima di chiudere dobbiamo adorare un pochettino, forza dai, dobbiamo adorare un pochettino. E voglio adorare assieme a voi, pregare per qualche istante, rilassiamoci, riposiamoci, anche perché è un po' stanco, sinceramente, dopo una settimana, da lunedì fino a oggi, scuola biblica, tutto gas, ma non solo, poi a rispondere a tutte le email, i messaggi vocali, preparare studi, chiesa. Domani abbiamo la raccolta del Banco Alimentare, grazie a Dio, delegato, fratelli e sorelle, per per poter fare questo banco alimentare per la raccolta dei bisognosi. Qui domani i nostri discepoli saranno nei supermercati a fare banca alimentare, e quindi tutto da organizzare, eccetera eccetera. Insomma, c'è tanto tanto da fare, quindi voglio adorare per qualche istante assieme a voi, voglio riposarmi assieme a voi con questo canto in ogni momento. Preghiamo assieme, fratelli, chiudiamo i nostri occhi, apriamo il nostro cuore. In ogni momento, Gesù,
in ogni momento,
tu sei un buon Dio.
Istante della vita mia, quando ho cercato in te un aiuto, tu eri lì accanto a me come nessuno mai, e anche adesso so che non mi lascerai, perché io so di aver creduto nel vero Dio, in colui che può fare al di là di quel che so. Sì, io aspetterò che tu parli al cuore mio.
Parlaci, Gesù. Sei un buon padre che non ci tenti.
C'è una porta chiusa, tu altre mille ne aprirai.
Tu ci liberi dalla tentazione.
E mi risponderai ancora. In ogni momento tu, in ogni
non mi hai lasciato mai, Signore. Non mi hai lasciato mai.
E non lo farai adesso.
Liberaci dal male, Signore. Aiutaci a non cadere in tentazione. Fortificaci nella tentazione, Signore. Aiutaci a non venire meno nella tentazione.
Dio, che io... terra non desidero che te. Sì, io aspetterò che tu parli al cuore mio. So che lo farai.
Non lasciarmi cadere mai nella tentazione, Signore.
Chiusa tu,
sì, la mia forza
mille ne aprirà.
Non lasciarmi cadere nella tentazione, questa sì che è preghiera.
Sonderai ancora.
Questo volevi insegnare Gesù nel Padre nostro. Quanto pregate, ditelo al Padre: Signore, non lasciarci cadere in tentazione. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù.
Radio Fede Italia è una radio senza fini di lucro che si sostiene grazie a chiese e radioascoltatori che donano liberamente per questo progetto comunitario. Basta un euro al giorno, il costo di un caffè, per assicurare la presenza di una voce cristiana ovunque ti trovi, in viaggio, a lavoro, a casa. Per maggiori informazioni visita il sito www.radiofedeitalia.it. Radio Fede Italia, la radio che ispira la tua fede.
Radio Fede Italia. Questa è una radio.
La radio che ispira la tua fede.
Alleluia, grazie Gesù, alleluia. Siamo arrivati alla conclusione di questa diretta, un po' lunga stasera perché vi ho spiegato delle cose molto importanti. Penso, credo, che Dio mi ha confermato mentre stavo pregando di fare la seconda parte la prossima settimana.
Bisogno di te.
Perché non sono riuscito a dire tutto per quanto riguarda questa serata, per cui... Oh Gesù, quante cose da dire, quante cose da fare capire, Signore, quante cose da fare capire.
Chi?
Gesù.
Ci sei solo tu.
Quante cose da capire.
Rifugio, la mia forza sei.
Aiutaci.
Ho così.
Ho bisogno di te.
Di te.
Ditelo con il cuore stasera, fratelli.
Così bisogno di te.
Perdonaci quando siamo caduti in tentazione, Signore.
Muore senza te.
Liberaci dagli idoli nascosti.
Solo della tua presenza. Riempimi del tuo spirito, io voglio viverti di più.
Grazie.
La mia vita amare te, oh mio Gesù, adoro te.
Perdonaci quando ti abbiamo deluso, Signore. Perdonaci quando abbiamo portato confusione nella nostra casa, famiglia, relazione attraverso le nostre tentazioni.
Ho così bisogno di te. Ho così bisogno di te. Il mio cuore.
Riempimi del tuo spirito, io
ci lasciare cadere nella tentazione, Padre. Padre nostro, non ci lasciare cadere in tentazione. Prima che chiudiamo questa riunione, cari, questa riunione di preghiera, vogliamo assieme con tutto il cuore, ma proprio con tutto il cuore, recitare il Padre Nostro, però con l'aggiunta nuova, scusate, non Padre non indurci in tentazione, ma non mi lasciare cadere in tentazione. Vediamo com'è diverso. Io sto usando la Bibbia davanti a me per pregare, Matteo 6, verso Matteo verso dal 13 in poi, quindi preghiamo assieme nel nome di Gesù. Vi do il tempo di prendere Matteo 6 e concludiamo. Siete pronti? Così assieme lo leggiamo, lo recitiamo assieme nel nome di Gesù Cristo. Matteo 6, preghiamo dal versetto 9. Voi dunque, quanto pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Ecco la frase: e non mi lasciare cadere in tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli. Beh, detta così, è tutta un'altra storia. Bene, io vi saluto, cari, grazie per coloro che volete sostenere la nostra missione. Basta andare su info@radiofedeitalia.it, la voce donazione, potete farlo con banca, Postbay, e così ci aiutate con le vostre offerte, con le vostre decime a portare avanti ancora questo ministero nelle nazioni, nelle case e soprattutto a sostenere anche chiese, perché per chi non lo sapesse, nella nostra radio, la voce, se andate nel nostro sito potete entrare subito nel corso gratuito, ci sono tantissimi insegnamenti dall'A alla Z, cliccate lì, trovate un sacco di insegnamenti che potete scaricarvi assolutamente gratuitamente. Bene, vi auguro a tutti una buona notte, Dio vi benedica. Mia moglie mi ha incaricato di salutarvi a tutti calorosamente, si scusa per stasera per non essere stata presente qui con me stasera, la prossima settimana, piacendo a Dio, sarà con noi. Dio vi benedica, un abbraccio, buonanotte, ciao a tutti.